been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Bentornate e bentornati ad una nuova puntata di Accordai. Anche questo martedì siamo qui su Radio Città Fujiko e oggi vi continuiamo con la nostra rubrica A Core Wave e arriviamo nell'anno 1982. Abbiamo parlato nelle scorse puntate un po' di diversi aspetti della storia dell'informatica, sia un po' in generale come il mercato dei personal computer in America, ma anche cose più specifiche come la storia della crittografia o di Usenet. Nella puntata di oggi diamo di nuovo uno sguardo un po' più di insieme alla storia dell'informatica e in particolare l'anno 1982 è ricordato ed è anche strausato in libri e articoli di informatica perché è l'anno in cui la rivista americana Time decide di dedicare la sua copertina in cui solitamente ogni anno indica la persona dell'anno, tipicamente un uomo, e nel 1982 la persona dell'anno è il computer. E questa scelta viene fatta appunto per simboleggiare l'arrivo dell'età dell'informazione o della rivoluzione informatica. Quello che è interessante di questa scelta, o almeno che un giorno ha interessato me, è stato chiedermi, ma prima che una macchina, cioè il computer, riuscisse appunto ad essere messa sulla copertina di questa rivista, e comunque poi critiche a parte, è prestigiosa, in qualche modo indica un riconoscimento mondiale molto prestigioso. Prima che ci finisse una macchina, quante donne sono finite sulla copertina del Time come persona dell'anno? E andando a vedere un po' la lista, dalla prima edizione di questo, dalla prima edizione della persona dell'anno che ci fu nel 1927 fino al 1982 ci sono soltanto 4 menzioni di donne. La prima è nel 1936 ed è Wallis Simpson, che è nominata donna dell'anno perché il re d'Inghilterra Edoardo decise di abdicare al trono per poterla sposare e quindi questo le ha fatto guadagnare l'appellativo. L'anno dopo abbiamo un'altra donna che in realtà viene menzionata insieme a suo marito e sono la coppia di Chiang Kai-shek e Sun Meiling, il presidente e la first lady della Repubblica Cinese, quindi diciamo anche questa seconda donna per legami matrimoniali. Abbiamo poi una terza nel 1952 che è la regina Elisabetta, che però viene nominata non perché avesse fatto qualcosa ma perché è semplicemente in quell'anno è salita al trono. E nel 1975 c'è una menzione generale alle donne americane. Nel frattempo sono passati stuoli di uomini capi di Stato, alcuni anche ricevendo menzioni doppie, quindi diciamo che sicuramente al Time non sono mai stati troppo fantasiosi. In particolare, appunto, il computer risulta ad essere un'entità molto più interessante di molte altre donne. E quindi in questa puntata sul 1982 parleremo un po' della presenza femminile e delle donne nella storia dell'informatica per cercare anche un po' di rompere questa visione dell'informatica come un reame soprattutto maschile. Negli ultimi anni soprattutto ci sono state anche diverse iniziative sia di sensibilizzazione che di proprio ricerca attiva di una maggiore presenza delle donne nell'informatica. C'è da dire che non è sempre stato così e soprattutto la storia della presenza femminile nell'informatica è interessante perché va molto in ondate. cioè le donne sono state presenti in realtà in maniera anche abbastanza consistente nella prima metà del 1900 e poi proprio quando l'informatica si inizia a sviluppare sempre di più, il loro contributo si fa sempre più rarefatto ma anche sempre più invisibilizzato. Vi racconterò un po' di questa storia, ma prima ci ascoltiamo subito una bella canzone per metterci nel mood giusto. E questa era Josie Cotton con Johnny Are You Queer, una canzone che in realtà ai tempi suscitò reazioni opposte nelle comunità LGBT, perché alcuni attivisti la giudicarono troppo, diciamo, riduzionista e delle esperienze poi delle persone, mentre altri la utilizzarono come, diciamo, una bandiera per vivere con più orgoglio le loro preferenze, le loro scelte. E qui su Accordai stiamo iniziando la nostra esplorazione della presenza femminile nella storia dell'informatica. Questa esplorazione inizia abbastanza in là col tempo in realtà, cioè a metà 800, nell'epoca in cui vive una figura che ormai, il cui nome ormai è abbastanza conosciuto, cioè Ada Lovelace. Ada Lovelace ha una vita molto interessante, ha una storia particolarmente interessante perché è anche, diciamo, figlia d'arte, cioè figlia del poeta inglese Lord Byron e di una poi delle numerose amanti che lui ha avuto in vita. E la storia vuole proprio che la madre, onde evitare che la figlia intraprendesse la carriera artistica, o la carriera, o comunque insomma la passione, ereditasse la passione artistico-letteraria del padre, da subito la indirizza verso studi di matematica. E chiaramente non è soltanto grazie a questo, perché poi ad Ada piace e risulta essere anche abbastanza dotata. In particolare Ada Lovelace è ricordata perché a metà del 1800 creò un algoritmo che poteva essere seguito con quello che è ricordato come uno dei primi computer della storia, o comunque una delle macchine fondamentali nella storia dei computer, che è la macchina analitica che stava venendo sviluppata dal Charles Babbage, un ingegnere scienziato inglese. E Ada Lovelace quello che fa è riprendere e tradurre un articolo scritto da uno scienziato di cognome Menabrea, e nel tradurlo anche migliora questo algoritmo e facendolo diventare comunque quindi conosciuto come uno dei primi programmi per il computer. Dopo, diciamo, la figura di Ada Lovelace, che comunque almeno per la conoscenza storica che abbiamo fino adesso è anche un po' un caso isolato, ma appunto non è detto che nel futuro non vengano fuori nuove storie, perché come è stato nel caso di Ada, poi il problema è che spesso dei contributi femminili esistono ma non sono stati ricordati, non sono stati registrati. Infatti questo è quello che succede soprattutto poi nella prima metà del 1900, quando le donne sono spesso impiegate come computer, vengono proprio chiamate così, cioè come calcolatori umani. Questo succede spesso, soprattutto negli Stati Uniti, in maniera abbastanza massiccia, ma anche nell'Inghilterra e in altri luoghi. In particolare le donne vengono usate sia durante, diciamo, momenti di pace, come per esempio nelle telecomunicazioni o con scopi di ricerca, ma anche durante le guerre mondiali le donne vennero usate per esempio per effettuare calcoli balistici, o anche molto in ambito della crittografia, in ambito crittografico. E qui c'è una storia che ci riguarda geograficamente molto da vicino, perché fu una donna a decifrare la chiave, a decifrare, diciamo, a rompere i codici crittografici della Marina fascista. E questa donna era una ragazza inglese di 19 anni, di nome Mavis Battey, che lavorava nel team che si occupava di decifrare, appunto, di lavorare sulla macchina Enigma, che era la macchina utilizzata dalle forze nazifasciste per appunto cifrare le loro comunicazioni. E Mavis riesce, anche pare andando contro un ordine dei suoi superiori, a trovare la chiave per appunto intercettare i messaggi della Marina fascista. E questa cosa porterà anche chiaramente molti vantaggi, in particolare alla vittoria di alcune battaglie navali importanti. Quindi grazie Mavis, ti ricordiamo qui su Accordai. E finita la guerra, come chiaramente molte di queste donne, come anche in altri lavori, vengono ricacciate in qualche modo nelle case e in un ruolo domestico, comunque il loro lavoro non viene riconosciuto al pari di quello dei loro colleghi uomini. E però questo non significa che le donne non smettano di lavorare, infatti continuano ad esserci molte donne che fanno questi lavori cosiddetti da computer, cioè da calcolatori. E ancora una volta sempre, diciamo, in una maniera un po' invisibilizzata. E un esempio della centralità di questo lavoro è anche di come poi storicamente è stato non riconosciuto, ci viene dall'ENIAC, cioè uno dei primi computer general purpose creati nella storia dell'informatica a metà degli anni 40. E questa storia però ve la dico dopo una canzone. Abbiamo ascoltato Bow Wow Wow con Go Wild in the Country e siamo qui nel nostro ultimo spezzone. Avevo promesso una storia sull'ENIAC. L'ENIAC appunto è considerato il primo, comunque tra i primi, computer general purpose del mondo, cioè computer che potevano essere utilizzati per più di una funzione. Quello che non si sa, o comunque sicuramente ai tempi non venne particolarmente diffuso, è il fatto che il software dell'ENIAC è stato scritto da un team composto da 6 donne, 6 matematiche. E queste donne appunto erano state assunte per curare la parte di scrittura del software, ma poi chiaramente dovendo fare questa cosa hanno imparato anche ad utilizzare la macchina e a conoscere le componenti dell'hardware. Infatti bisogna anche ricordare che a quei tempi i computer erano molto diversi dal personal computer che diciamo siamo adesso, e venivano utilizzati tramite delle schede perforate con appunto dei dati stampati sopra. E ogni tanto queste schede si inceppavano e tutta una serie di problemi proprio tecnici, per cui in qualche modo per poter lavorare in maniera efficace sulle macchine era necessaria anche una conoscenza del funzionamento tecnico, cosa che invece ai tempi non veniva creduta possibile dalla comunità di ingegneri come una cosa che potessero fare le donne. E invece, come appunto sicuramente ci viene smentito dall'esperienza delle programmatrici dell'ENIAC, non era sicuramente vero. però appunto nell'ambito informatico c'era questa divisione molto forte tra il software, visto anche come un qualcosa di meno importante a livello lavorativo, meno prestigioso, scritto da donne, e l'hardware creato dall'ingegnere, ed è lì nell'hardware che poi venivano fatti, diciamo, le vere innovazioni secondo la concezione del tempo. Ma per esempio c'è una storia, c'è una storiella che riguarda questo ruolo di donne come scrittrici di software, che riguarda un membro, un uomo sicuramente di questa commissione sulla matematica applicata degli Stati Uniti, che all'inizio degli anni 40 coniò questa nuova unità di misura, il chilo girl, traducibile come il chilo ragazza, definito come circa 1000 ore di lavoro computazionale. Quindi questa era, diciamo, il massimo livello in cui il lavoro di queste donne veniva riconosciuto. E per quanto riguarda poi l'ENIAC in particolare, il lavoro delle programmatrici sicuramente ai tempi non venne valorizzato e apprezzato, al punto che nessuna di loro venne invitata alla cena di celebrazione che venne fatta nell'università quando l'ENIAC fu poi inaugurato e messo in funzione. E se per queste donne appunto è stato difficile trovare un riconoscimento storico, queste donne, che erano comunque donne americane bianche, la cosa era ancora più complicata per le donne di colore, che comunque anche loro esistevano come parte di questa comunità di donne programmatrici. Sul tema c'è un film uscito qualche anno fa che si chiama Il diritto di contare, che racconta appunto la storia di un gruppo di queste donne, e di una di loro in particolare, di nome Katherine Johnson, che era una matematica, una fisica, e che lavorò in alcuni progetti della NASA, in particolare nel progetto Mercury e nell'Apollo 11. E nella sua vita, durante gli anni 50 in particolare, si trovò ad affrontare non solo tutte le discriminazioni in quanto donna, ma anche quelle aggiuntive in quanto donna nera, perché ricordiamo che la società americana è stata, a quegli anni era ancora, cioè anche tuttora, però ancora di più, razzialmente segregata, al punto che per esempio un piccolo spoiler dal film, una delle scene più incredibili da immaginare per noi oggi è il fatto che la Katherine, per andare in bagno, dovesse percorrere una distanza lunghissima, perché c'erano i bagni per uomini, i bagni per donne, i bagni per donne nere, donne bianche, uomini neri e uomini bianchi. E nell'edificio in cui lei lavorava non esisteva un bagno per le donne nere. E questo è un esempio che sembra molto sciocco, ma in realtà è abbastanza emblematico di tutti i piccoli modi in cui la discriminazione poi influisce sulla vita e anche sul lavoro di una persona, perché basti pensare appunto dover sprecare mezz'ora al giorno, cioè non al giorno, anche più volte al giorno, ogni volta che si vuole andare in bagno, è sicuramente anche una perdita di tempo sul lavoro che si sta facendo e che potrebbe essere usata in modi migliori. Per non parlare appunto poi di tutte le difficoltà nel vedere il proprio lavoro apprezzato e riconosciuto, ma anche andare avanti nella carriera. Appunto, questi sono dei casi abbastanza eclatanti. Nel corso degli anni poi ci sono anche storie come quella di Grace Hopper o Margaret Hamilton, che vennero anche ai tempi più valorizzate di altre. anche se in un contesto sicuramente difficile. Però appunto donne nell'informatica continuano ad esserci durante tutto il corso del Novecento, adesso il tempo che abbiamo a disposizione è poco, quindi non possiamo ricordarle tutte. E per oggi è tutto, ci dobbiamo salutare e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao!
Seen the world through my screen. I traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality.